Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, potete come sempre seguirci in modulazione di frequenza 105 FM oppure in streaming, il nostro sito è radiovaticana.va, se volete scriverci un messaggio WhatsApp il numero è 335 12 43 722. Ringrazio e saluto dall'altra parte del vetro Roberto Colangeli in console, Silvia Giovanrosa in regia. Il 12 maggio si celebrerà la giornata mondiale dell'infermiere. Molti convegni che in tutto il mondo si stanno organizzando. Noi abbiamo scelto la giornata di oggi dedicata a questa attività così importante, non solo nell'ambito del sistema sanitario nazionale, ma così importante perché si traduce in un di più di missione umanitaria che alle volte fa la differenza. Ebbene, abbiamo scelto la giornata che l'Università di Perugia, con sede a Foligno, oggi dedica in particolare alla professione infermieristica portata avanti in contesti di particolare emergenza come quello che ha a che fare con i migranti. Allora, Domenico Delfino è presidente del corso di laurea in infermieristica a Foligno, collegata all'Università di Perugia, Dipartimento di Medicina. Lo abbiamo in linea in diretta. Ben trovato Delfino, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Tra poco ascolteremo anche una ostetrica, anzi la saluto subito, so che è già in linea, Angelina Ferri, che lavora dal 2006 con Medici Senza Frontiere, ha partecipato a missioni da Lampedusa alla Grecia, ci racconterà qualcosa del suo operato. Ben trovata Angelina, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, Domenico, ci riassuma brevemente la mattinata di lavori che vedo dal programma, è stata fitta di interventi.
Sì, guardi, noi abbiamo avuto una mattinata, la prima parte della mattinata è stata dedicata appunto alle emergenze sanitarie in siti di particolare emergenza come i migranti, oppure le guerre, e hanno parlato appunto rappresentanti di Medici Senza Frontiere e di Emergency. E diciamo nella seconda parte della mattinata abbiamo affrontato invece il problema dell'antibiotico resistenza e dei vaccini, un'altra emergenza fondamentale in questo momento. Mentre nel pomeriggio l'emergenza sanitaria che è stata affrontata durante il terremoto appunto in Italia centrale, l'ultimo terremoto, e si chiuderà con le associazioni territoriali appunto che affrontano quotidianamente l'emergenza.
Ecco, per quanto riguarda proprio il primo argomento, vorrei che ci aiutasse a mettere in luce gli aspetti più importanti che sono emersi oggi.
Ma sicuramente è emersa, diciamo, una grossa criticità, però appunto quotidiana, che appunto le associazioni devono fronteggiare. In particolare la dottoressa D'Ambruoso ha parlato appunto della rotta balcanica e quindi delle attività di emergenza sanitaria nei migranti della rotta balcanica, mentre Emergency si è intrattenuto sui presidi sanitari di Emergency negli scenari di guerra, e quindi per esempio in Africa o in altri scenari simili.
Ecco, però ci porti a conoscenza anche magari di rischi particolari, di situazioni che noi possiamo certamente immaginare, però magari ecco, ci sono cifre, aspetti che forse non emergono a sufficienza, insomma, nel dibattito quotidiano anche relativo a questi argomenti, quindi ci sembrano comunque situazioni lontane, ecco.
Sì, per esempio, la dottoressa D'Amboso ha parlato della situazione nell'isola di Lesbos, con tutti i migranti che provengono appunto dalla Turchia e quindi dalla Siria, un numero enorme che appunto le associazioni fanno fatica a fronteggiare, le situazioni sono molto drammatiche, anche appunto in termini di qualità poi della vita, e soprattutto è emersa che accanto a un'assistenza sanitaria, come dire, fisica, c'è bisogno di una grossa assistenza di tipo psicologico, per cui appunto Medici Senza Frontiere si adopera in diversi settori, non soltanto come dire, l'affrontamento di situazioni critiche da un punto di vista chirurgico, patologico, ma poi il sostegno psicologico,
chiaro.
Soprattutto nei bambini.
Ecco, ce lo facciamo a questo punto raccontare anche con qualche dettaglio in più, se possibile, dalla stessa dottoressa D'Ambruoso, Francesca, medico di Medici Senza Frontiere, che abbiamo in linea, in diretta. Ben trovata, dottoressa.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, lei intanto dove ha potuto con questa organizzazione internazionale prestare la sua opera e con quali impatti anche appunto di natura emotiva, psicologica e con quali sfide, con quali rischi? Ci racconti un po' di più.
Certo, allora io ho prestato servizio presso l'isola di Lesbo nel 2016, appunto con Medici Senza Frontiere come medico, e ho avuto a che fare con queste popolazioni che fuggono, quindi persone che provengono in genere dalle zone come la Siria, l'Afghanistan, ma anche l'Iran, il Pakistan, famiglie per lo più che fuggono da situazioni devastanti, quindi da guerre. Sono persone che soffrono, partono perché devono partire, sennò altrimenti il rischio di morte è molto elevato. Sono persone che spesso hanno perso famiglia, che hanno perso case e che quindi arrivano in una situazione già di sofferenza molto grande. Arrivano per necessità e pensano di arrivare per ricostruirsi una vita, ma in realtà poi quello che ho vissuto io, trasmesso appunto da loro, è questa grande incertezza sul futuro che si manifesta poi anche una volta arrivati in Europa, perché l'Europa viene vista come la salvezza, come la possibilità di ricostruzione, ma in realtà quello che subentra poi è l'incertezza. Ci sono persone, quando c'ero io nel 2016, che erano già ferme sull'isola da 4-5 mesi.
E questo aspetto chiaramente incide forse ancora di più su quelle che poi possono manifestarsi come patologie specifiche, no? O non so, ferite, sì. O malesseri dovuti proprio agli sforzi stessi, alla malnutrizione, è così?
Sì, allora soprattutto sul piano psicologico, quello che riscontra è questo grande sovraccarico che parte già dalla storia precedente e che si somma e si moltiplica una volta arrivati, proprio per questa incertezza che crea disagi molto molto forti.
E allora lì il ruolo del medico cosa diventa?
Allora, Medici Senza Frontiere lì ha diverse figure professionali che vanno appunto dal medico che si occupa della parte prettamente medica, ha anche figure professionali come gli psicologi o psicoterapeuti, quindi che permette una presa in carico globale della persona. Mm. Si affiancano anche come Angelina figure ostetriche, quindi che curano più la parte femminile della salute, e figure di promozione della salute, quindi anche l'obiettivo è quello di prendere in carico globalmente la persona.
Sì. Angelina è in linea? Riesce a sentirci?
Senz'altro.
Benissimo. Allora, lei so che è stata a Lampedusa, è stata in Grecia, dove ancora con Medici Senza Frontiere? Ci racconti un po' anche questo sodalizio e questa collaborazione che credo vada avanti da oltre 10 anni, è così?
Sì, è così, infatti io
mi sono licenziata, sono ostetrica appunto, mi sono licenziata da una da un ospedale dello Stato italiano per affrontare questa grande avventura come Medici Senza Frontiere. Nel 2002 ho iniziato il mio sodalizio, diciamo, in Sud Sudan, è stata la mia prima esperienza in Africa. Dopodiché sono stata in altri paesi africani, non solo con Medici Senza Frontiere, ma ho lavorato anche con altre ONG italiane, per cui ho potuto...
Perché ha fatto questa scelta?
La scelta l'ho fatta perché in realtà Medici Senza Frontiere ha dei fondi che non provengono dal governo, dal Ministero degli Affari Esteri o dal governo italiano, sono fondi privati proprio per mantenere l'indipendenza, e per cui per me, essendo una dipendente di un ente pubblico, non avevo diritto all'aspettativa. Infatti ho preso questa decisione proprio per poterci lavorare, mi sono licenziata, dopodiché ho continuato così. Quindi direi che l'esperienza africana si sovrappone molto chiaramente all'esperienza europea, perché nel 2007 per esempio ho lavorato come Medici Senza Frontiere a Napoli e Caserta. Castel Volturno per esempio è uno dei centri dove c'è un numero enorme di africani, e non solo, per cui ho lavorato per poter dare a loro, insieme alle ASL locali, la possibilità di avere un documento, qualche cosa che potesse permettere a loro di avere la sanità, l'assistenza sanitaria gratuita, e quindi la collaborazione con le ASL è stata molto fruttuosa. Quindi diciamo da Caserta poi sono passata a Lampedusa, sono stata quasi un anno agli sbarchi e lì ho visto una realtà. Dopodiché, non contenta di questo, mi è interessato molto andare in Grecia, quindi ho lavorato nei centri di detenzione, a Komotini, Filacchio. Sono centri di detenzione che purtroppo raccoglievano e raccolgono ancora un sacco di persone che non hanno nessun crimine a cui rispondere, ma sono stati rastrellati e sono stati rinchiusi per creare questa situazione in Grecia di controllo, tra virgolette, no? Della realtà.
Che per storie cui... ci può raccontare che le sono magari rimaste particolarmente nel cuore, nella memoria, ecco, certo, in quanto ostetrica, quindi questo rapporto, sì, con i bambini, con i neonati, con coloro che invece non sono potuti nascere, con le donne?
Sì, io difatti in questo momento, dopo tutte queste lunghe esperienze in vari paesi, posso solo dire che la figura della donna è una figura di grande vulnerabilità, cioè la donna che viaggia, la donna migrante, la donna rifugiata ha un alto livello di rischio, non che il maschio, il ragazzo non ce l'abbia, però per quanto riguarda le donne c'è un alto livello di rischio, ed il rischio più grosso è la violenza sessuale sulle donne. Sappiamo perfettamente cosa vuol dire, sia nei paesi africani sia nelle situazioni di guerra, la donna è sempre usata come diciamo come oggetto, no? di violenza, per cui questo per me è quello che mi fa soffrire e mi dà la forza di continuare a lavorare in modo da poterle aiutare. Quindi purtroppo mi è capitato tantissime volte sulla nave, sull'Aquarius, l'anno scorso ho passato 4 mesi, e purtroppo mi sono capitate tantissime ragazze in gravidanza, purtroppo in gravidanza dovuto alla violenza, come conseguenza alla violenza sessuale, per cui chiedevano solamente aiuto in qualsiasi modo, oppure per esempio le malattie a trasmissione sessuale, che sono la conseguenza di una violenza sessuale. Per cui cosa potevamo fare? Noi principalmente, anche in situazioni molto di emergenza, come lo stare sulla nave magari 24 ore, 48 ore, per noi era fondamentale dare un trattamento antibiotico, l'antiretrovirale per la prevenzione dell'HIV e una serie di antibiotici per la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale. Questo per me è già un primo passo, no? Nell'aiuto, diciamo, delle...
E poi si diceva l'aiuto anche inevitabilmente di carattere più psicologico, esatto, che siete comunque chiamate a dare, certo, al di là delle vostre specifiche, certo, competenze,
sì,
giusto?
Certo, al di là del professionista, psicologo, psicoterapeuta, noi in realtà sia i medici che gli infermieri, gli ostetri, che tutto il personale sanitario ha già una base, no? Possiamo dire che la prima cosa è l'accoglienza, cioè l'accoglienza, la prossimità con queste persone, quindi diciamo che è necessario avere questo come perché è il primo passo. Poi se ci sono casi di traumi gravi, allora sì, si va a intervenire in altro modo, ma noi siamo tenuti anche a questo, no? Alla prossimità, al dare un supporto, al di là di tutte le polemiche che noi sappiamo ci sono in questo periodo. Noi continuiamo nella nostra attività perché riteniamo fondamentale salvare le vite e riteniamo che sia veramente necessario dare la possibilità a queste persone che fuggono da guerre, da carestie, da violenze di tutti i generi, dare anche la possibilità di partire e di arrivare non rischiando la morte come sta succedendo adesso, no? Nel Mediterraneo, soprattutto anche nell'Egeo e così via, oppure nel percorso in Africa, no? I subsahariani devono affrontare il deserto, devono affrontare purtroppo l'arrivo in Libia con delle grandi problematiche proprio di violenza su di loro, ecco, quindi noi sappiamo questo e quindi ci muoviamo in questa direzione.
Grazie Angelina per questa, prego, bella testimonianza. Un'ultima, prego, battuta al medico, alla Francesca D'Ambruoso. Allora, questo sodalizio medico-infermiere è fondamentale, vero, che funzioni bene? Perché funzioni bene, di cosa c'è bisogno? E poi cosa significa per voi insieme celebrare questa giornata tra due giorni?
Allora, assolutamente sì, questo sodalizio, così come c'è nel nostro paese, quindi nel nostro lavoro quotidiano qui in Italia, cioè deve esserci quantificato e moltiplicato anche quando ci si trova in situazioni lavorative più difficili, ma non solo con l'infermiere, ma con tutto il team, di fondamentale importanza. Poi quando ci si relaziona con popoli diversi, sicuramente il ruolo del mediatore culturale, che non ha solo il ruolo di tradurre per il personale sanitario, ma soprattutto il ruolo di connettere la persona che ha una cultura diversa, che ha delle aspettative diverse con noi che li accogliamo, insomma, quindi assolutamente sì, fondamentale.
E quindi qual è il senso di celebrare una giornata mondiale dell'infermiere in questo 2017, dal suo punto di vista?
Dal mio punto di vista, allora, gli infermieri sono le persone che hanno il più stretto contatto col paziente, più ancora di quello che ha il medico, perché si rapportano giornalmente in tutte le funzioni di quello che è il paziente, per cui assolutamente il loro ruolo fondamentale va riconosciuto, va rispettato e va celebrato.
E anche forse valorizzato.
E valorizzato.
Grazie, grazie a Francesca D'Ambruoso,
grazie,
medico di Medici Senza Frontiere. Ecco, a chiudere con Domenico Delfino, presidente del corso di laurea in infermieristica a Foligno, collegato con l'Università di Perugia. Chi frequenta questo corso, con quali aspettative e quali sono anche le richieste da parte poi della società di questo tipo di professionalità oggi, Delfino?
Ma guardi, la professione di infermiere si è molto molto sviluppata negli ultimi 20 anni, nel senso che l'infermiere è colui il quale veramente si basa la sanità, soprattutto si basa la traduzione delle istanze tecniche mediche verso i pazienti, che hanno bisogno di un linguaggio e di una vicinanza che solo gli infermieri possono garantire, e quindi è una professione che non può essere fatta se non c'è dietro una grandissima passione, e i nostri studenti, per l'appunto, cerchiamo di selezionarli in base alla loro passione e cerchiamo poi di implementare, di amplificare questo aspetto, cioè un infermiere, uno studente deve necessariamente essere molto appassionato del suo lavoro, perché è un lavoro estremamente difficile ed è un lavoro fondamentale nella sanità. Questo è quello che noi cerchiamo di fare nei corsi di laurea infermieristica a Foligno, ma in tutta Italia, soprattutto da quando appunto l'infermiere è passato, diciamo, la formazione infermieristica è passata dal diploma a una laurea triennale. Questo è il nostro grande lavoro, valorizzare la passione di questi giovani e cercare ovviamente di, come dire, tramutarla in competenze appassionate dell'appunto.
E forse creare anche, mi permetto magari di dedurre, almeno nel sistema pubblico, delle condizioni che favoriscano anche un lavoro non sottoposto ad eccessivi stress che poi si potrebbero anche tradurre in cattive operazioni, no? A
certo,
contatto con il paziente. Insomma, qual è la vostra richiesta, se dovesse tradurla proprio in termini concreti, in quanto
sì.
Appello, ecco. Abbiamo un minuto.
Abbiamo bisogno che i corsi di laurea di infermieristica siano sempre più, come dire, al centro della formazione, proprio perché lo stress di una professione così appunto stressante e pericolosa lo possiamo evitare migliorando, come dire, il lavoro in team e la collaborazione tra infermieri e medici e tra infermieri e infermieri.
Bene, allora buon lavoro, buon proseguimento di giornata di riflessione su questi argomenti. Domenico Delfino, a risentirci.
Grazie, mille grazie.
Buon proseguimento di ascolto, un caro saluto da Antonella Palermo.
Está dentro.